Iniziamo quest'oggi l'ascolto della passione secondo Giovanni. Vogliamo leggere questo racconto del quarto Vangelo per prepararci a vivere la settimana santa, una settimana che è sicuramente al centro dell'esperienza della nostra fede cristiana, e che quest'anno vivremo in maniera davvero singolarissima. Per la prima volta non celebreremo in chiesa i riti pasquali del Triduo e nemmeno la Domenica delle Palme. Allora ecco che l'ascolto della parola diventa davvero una spina dorsale che in questo tempo ci tiene desti nell'esperienza della fede, ci permette un incontro vero con il Signore proprio nell'ascolto della Sua parola, ci conduce a contemplare i misteri dell'amore di Dio che in ogni caso la Chiesa celebra, che noi tutti celebriamo, pur in forme diverse. Anzitutto una piccola introduzione. Il racconto della passione di Giovanni prende due capitoli, i capitoli 18 e 19 del suo Vangelo, e sostanzialmente ha cinque momenti. L'arresto di Gesù, al capitolo 18, l'interrogatorio davanti al sommo sacerdote Anna, il processo davanti a Pilato, la crocifissione e la morte di Gesù, il seppellimento in un giardino. Cinque momenti: arresto, interrogatorio, processo, crocifissione, seppellimento. Queste scene sono caratterizzate da cinque luoghi: il giardino dove avviene l'arresto, il palazzo del sommo sacerdote dove Gesù è interrogato da Anna, il pretorio dove risiede Pilato, il Golgota, dove Gesù è crocifisso, il giardino, dove è deposto in una tomba. A questi cinque luoghi corrispondono cinque notazioni cronologiche. La notte, quando Gesù è arrestato, nel giardino oltre il Cedron, il canto del gallo, e dunque il mattino, per il secondo momento, l'ora sesta per il terzo momento, la vicinanza del crepuscolo per quando è sepolto. Come si può notare, tutto avviene in un giorno, da vespro a vespro, secondo l'usanza tipica della tradizione ebraica di conteggiare il giorno da sera a sera. Ora, il racconto della passione è molto ben collegato con il resto della narrazione del Vangelo. Potremmo dire, anzitutto, si ricorda che qui avviene l'immolazione dell'agnello, quell'agnello che toglie e porta il peccato del mondo, è l'agnello pasquale, immolato sulla croce. Inoltre, il quarto Vangelo ha anticipato con una serie di termini quello che poi capiterà. Ha parlato spesso dell'ora, un'ora misteriosa che sembra non giungere e che invece adesso giunge, è l'ora della passione, è l'ora della morte, è l'ora del ritorno al Padre. Ancora, il racconto di Giovanni ha parlato spesso della esaltazione, cioè dell'innalzamento di Gesù nella morte. Questo innalzamento è concretamente l'essere elevato sulla croce, ma in realtà è molto di più, è l'essere esaltato. E infatti, terza anticipazione riguarda proprio il tema della glorificazione. Quella manifestazione annunciata dalla piena presenza di Dio è legata misteriosamente alla croce. Potremmo dire colui che viene innalzato sulla croce è colui che è glorificato. Comprendiamo allora che la passione e la morte di Gesù non sono tanto per Giovanni il luogo dell'abbassamento, né quello della sofferenza, né quello dell'abbandono. A differenza dei sinottici, Gesù non è il giusto sofferente, né il servo cantato da Isaia. Non domina il linguaggio dell'espiazione o del perdono dei peccati. Per Giovanni la passione è l'ora del compimento della rivelazione, del ritorno al Padre. La passione è lo spazio della glorificazione, dell'elevazione del Figlio. Il Cristo crocifisso è un Cristo vittorioso, glorioso. Emergono così cinque grandi temi trasversali che attraversano tutto il racconto della passione. Anzitutto quello della sovranità di Cristo. Gesù, colui che entra nella passione, non è un soggetto passivo, ma mantiene l'iniziativa, dà prova della sua sovranità. Potremmo dire conosce, agisce. Non è colui che patisce, ma è colui che agisce. In secondo luogo emerge il tema della regalità. Colui che è condannato, umiliato e ucciso è il vero re di Israele. Nella scena del processo davanti a Pilato, Gesù è presentato con queste parole e in bocca a chi le dice sono naturalmente uno scherno, ma per l'Evangelista e per il lettore credente sono la verità. Ecce Rex Vester, ecco il vostro re. Il terzo tema è quello pasquale. La datazione della morte, la parasceve, il riferimento ai rami di Sopo, l'interpretazione del colpo di lancia, l'identificazione della morte di Gesù con il sacrificio dell'agnello pasquale, invitano a vedere nella croce il grande avvenimento della liberazione celebrato nell'Esodo. Il quarto tema è il compimento. La parola ho sete e l'ultima parola di Gesù è compiuto, spingono a considerare la croce come il luogo del compimento della rivelazione. La morte di Gesù è un guadagno, in quanto permette alla rivelazione di giungere alla sua pienezza. E infine, ultimo tema, quello escatologico. La morte di Cristo fa nascere la Chiesa, come comunità che costituisce proprio a partire da quel dono, una comunità unita e sulla quale si infonde il dono dello Spirito. Dopo questa piccola introduzione, ascoltiamo il primo racconto, 18:1-11. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro, «Chi cercate?» Gli risposero, «Gesù il Nazareno», disse loro Gesù, «sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo, chi cercate? Risposero, Gesù il Nazareno. Gesù replicò, vi ho detto sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che gli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori. Colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Prima di entrare nella ricchezza di questo racconto, è necessario notare che Giovanni non ci racconta dell'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, come invece fanno i sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca. Giovanni non menziona il bacio di Giuda, come pure non dice una parola a proposito della fuga dei discepoli. La sua prospettiva è diversa. Ora, questo racconto è in tre momenti. Anzitutto vengono presentati i personaggi, poi al centro del racconto c'è la sovranità di Cristo di fronte alla truppa che viene ad arrestarlo, e infine il colpo di spada inferto da Pietro, che permette a Gesù di dire le parole sintetiche: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo. Ora, l'inizio della scena descrive l'uscita di Gesù dalla sala della cena, ma pure dalla città. Si crea così un parallelo con l'uscita di Giuda dal cenacolo durante la notte. In 13:30 Gesù era uscito da quel luogo ed era notte. Cioè si formano due cortei che si incontreranno nel giardino, da una parte il figlio dell'uomo con i suoi discepoli e dall'altra Giuda, nel quale, Giovanni aveva detto, 13:27, era entrato Satana, Giuda con il suo gruppo. Si profila così un confronto fra la luce e le tenebre. Da una parte la luce, Gesù, dall'altra parte le tenebre, Giuda. Ora, questo luogo è un giardino, il luogo dove avviene tutto questo è un giardino, certamente è un appezzamento dove ci sono ortaggi, fiori, alberi, ma notate, questo vocabolo giardino ritorna anche alla fine del racconto, quando 19:41 si dice appunto di un giardino, luogo dove Gesù sarà sepolto. Ora, basta un po' di sensibilità per comprendere che l'indicazione non è semplicemente un dato topografico. Si ricorda qui il giardino dell'Eden, cioè il primo luogo del confronto escatologico e poi della vittoria sulla morte, perché nel giardino dell'Eden è avvenuto appunto il peccato, Genesi 3. E in effetti questo racconto illustra il confronto, o meglio lo scontro, fra Gesù e Satana che è entrato in Giuda. Cioè, come il giardino è stato il luogo del confronto fra Adamo e il serpente, così ora il giardino è il luogo del confronto fra il figlio dell'uomo e il principe di questo mondo, Satana. La passione che inizia in un giardino e termina in un giardino rappresenta la vittoria decisiva e definitiva su colui che è stato omicida e mentitore fin da principio. In altre parole, è il giudizio di Dio sul principe di questo mondo. Ora, Giuda ha un ruolo tutto particolare. È definito il traditore, notizia che riprende quanto già si sa di lui dal racconto evangelico. Giuda, cioè, incarna il mondo della tenebra che lotta contro la luce, tentando vanamente di soffocarla. Appunto, due cortei, il primo è quello dei discepoli di Gesù e il secondo è quello degli avversari capitanati da Giuda. Il fatto che Giuda conosca il luogo indica che Gesù non si nasconde, ma in certo senso si reca all'appuntamento con il suo avversario. Ora, il gruppo dei soldati che vanno con Giuda è chiamato in greco speira, cioè coorte. Si tratta di 600 soldati romani, mentre il manipolo, sappiamo, ne indicava 200. Ora, sono numeri enormi questi per arrestare un solo uomo. Ma l'accento comunque qui non cade tanto sulla coorte, ma sul fatto che questi si recano al giardino con lanterne, fiaccole e armi. Ancora una volta siamo di fronte a una notizia carica di simboli. Il particolare delle fiaccole richiama il dualismo luce-tenebre. Quando Gesù uscì dal cenacolo era notte. Quando Giuda uscì dal cenacolo era notte, 13:30. E Gesù stesso aveva dichiarato: se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Giuda e i suoi compagni sono cioè presentati come coloro che camminano nel buio della notte, rappresentanti di coloro che hanno rifiutato la luce che è venuta nel mondo e sui quali pende il giudizio di Dio. Si sente fortemente il tema dello scontro fra la luce e la tenebra, fra Gesù e il principe di questo mondo. Il secondo momento, quello della manifestazione della regalità e della signoria di Gesù, inizia con una dichiarazione della massima solennità. Sapendo. Emerge così la chiara coscienza di Gesù, e questo verbo è già apparso all'inizio della Passione, capitolo 13, ritornerà poi nella scena della croce, capitolo 19. Ecco, in tre momenti importanti della Passione, prima dalla lavanda dei piedi, nel giardino e poi sulla croce, l'Evangelista ricorda che Gesù sapeva, cioè emerge la chiara coscienza di Gesù di quanto sta per accadere. E la libertà sua nell'affrontare il proprio destino. Gesù non è arrestato, Gesù si autoconsegna. Si realizza quanto Gesù diceva nel discorso al capitolo 10, io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla, e il potere di riprenderla di nuovo. È il discorso del buon pastore. Gesù prende l'iniziativa, in piena coscienza e libertà, ponendo la stessa domanda che aveva posto all'inizio della sua attività, chi cercate? È la prima domanda, 1,38, che pone ai discepoli. La risposta alla domanda e la sua reazione, la reazione di Gesù, sono una evidente manifestazione di Cristo, una cristofania. E qui vedete, tutto si realizza nell'accostamento fra l'espressione Gesù il Nazareno e la dichiarazione non tanto sono io, ma io sono. Ora, Gesù Nazareno dice l'umanità singolarissima di Gesù, io sono, dice la sua divinità. A livello primario, cioè quello della conversazione, alla domanda segue una risposta dove il ricercato si dichiara, è identificato. Quando la polizia fa una domanda si risponde, ma il significato della scena va ben oltre, perché appunto la formula ha un valore rivelativo e allude alla potenza trascendente di Gesù. E questa formula io sono non è rara nel quarto Vangelo. E in bocca a Gesù è proprio, ricorda proprio quella espressione nell'Esodo, quando Dio dice di sé, io sono colui che sono, Esodo 3,14. E cioè dice la trascendenza della persona di Gesù. Potremmo dire, di fronte a questo, di fronte a questa solennità teofanica di colui che può dire io sono, che cosa fanno i soldati? Indietreggiano e cadono a terra. A ben pensarci questo è strano, ma com'è possibile che una coorte intera di soldati stramazzi al suolo di fronte a un uomo ricercato che semplicemente ha dichiarato di essere lui? In realtà questa è la reazione tipica dell'uomo di fronte alla manifestazione di Dio. Vedete, Giovanni non descrive un arresto, ma mostra come Gesù dispieghi la propria signoria. È un preludio all'esito finale, è la potenza che vince la morte, è la risurrezione. Ora, il dialogo viene ripreso e si assiste a una ripetizione. Ancora una volta emerge il contrasto fra il nome Gesù Nazareno e questo io sono, e per tre volte si ripete la formula io sono, due volte in bocca a Gesù e una volta sulla penna, nella penna del narratore. Emerge questa maestosa superiorità di Cristo, la sua libera volontà nel cammino verso la morte, a conferma di quanto ha detto. Si pone anche l'ordine impartito agli avversari. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. È Gesù che consente ai suoi di andarsene liberi. È l'ennesima conferma dell'autorità di Gesù, è il segno della sua sollecitudine amorosa. Ebbene, questo è confermato da quanto dice l'Evangelista, il quale appunto ricorda l'adempimento di un passo della Scrittura. Ma qui si tratta di una parola di Gesù, nessuno di loro andrà perduto. E cioè, potremmo dire, Gesù antepone la vita delle pecore alla propria. È il segno inequivocabile dell'amore del pastore per il suo gregge, che distingue il buon pastore dal mercenario, sicché la richiesta di lasciare liberi i discepoli non solo mostra la sua autorità, ma anche il suo amore. Pietro reagisce in modo violento, mozzando l'orecchio destro del servo del sommo sacerdote. Qui non solo emerge il contrasto fra Pietro e il servo, ma soprattutto il contrasto fra Gesù e Pietro. Mentre infatti Gesù si autoconsegna, permettendo cioè di arrestarlo, Pietro si oppone all'arresto con la forza. Pietro interpreta le cose dal punto di vista puramente umano. La dichiarazione di Gesù a Pietro, rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo, sembra offrire il corrispondente giovanneo alla scena dell'agonia. E cioè, anzitutto, qui si usa il termine, l'immagine del calice, una metafora che ricorda il banchetto, ma anche la coppa dell'ira di Dio, e insieme il rito dell'espiazione nel quale si raccoglieva nei sangue, nei vasi il sangue da versare sull'altare, sul popolo. Questa immagine del calice ha tanti significati. Ma nel contesto della passione, Gesù non prega che il calice passi, ma lo accetta con determinazione. E cioè il calice indica la volontà del Padre e l'opera salvifica che il padre affida al figlio. Ecco, il contrasto è questo: da una parte colui che dona la vita affidandosi totalmente al padre, dall'altro colui che vuole usare la violenza. Si comprende il grande spessore teologico di questa scena. Emerge chiaramente il confronto fra la luce e le tenebre, fra il gruppo capeggiato da Gesù e quello capeggiato da Giuda. Siamo alle battute finali dello scontro fra il figlio dell'uomo e il principe delle tenebre di questo mondo. E Giovanni rimarca la coscienza di Gesù, che liberamente si autoconsegna. La triplice ricorrenza della formula io sono rivela il potere trascendente di colui che affronta i suoi avversari, la sua superiorità. Ma emerge anche la sollecitudine per i discepoli, segno di un amore grande. Il figlio compie l'opera del padre, sorbendo il calice della passione. Ecco, emergono due logiche differenti. La logica dell'amore, della donazione, della salvezza, del compimento della volontà di Dio, e la logica umana, che invece è la tenebra, è la forza, è la violenza. La seconda sembra avere la meglio, in realtà qui è Gesù che si autoconsegna, che viene addirittura meno alla difesa della propria vita per amore. Non si tiene più, tanto vuole amare l'umanità, ma è il principio della vittoria della croce, della vittoria della resurrezione.